Manu, ma lo sai che esiste una piattaforma online dedicata a tutta la famiglia?
Certo, Lu, è il nostro centro maternità online, Mommy's Life.
Infatti, in questo centro troverete consulenze e corsi online con professioniste che si occupano di maternità e genitorialità.
Videocorsi, masterclass, webinar e soprattutto
Un supporto web chat 7 giorni su 7, dalle 8 del mattino fino alle 8 di sera.
esatto, ancora una volta abbiamo creato qualcosa solo ed esclusivamente per voi per sostenervi.
Troverete tutte le informazioni ed il link a www.mamislife.com per entrare nella nostra piattaforma nelle note dell'episodio.
A presto!
Vi aspettiamo!
Ciao, io sono Manu
E io sono Lu.
e ti diamo il benvenuto a SOS Mamma.
Questo podcast è dedicato al mondo meraviglioso, intenso e molto complicato della maternità.
Ogni settimana affronteremo senza tabù degli argomenti interessanti. Ci saranno invitati speciali e soprattutto daremo sostegno a tutte le donne.
Ricordandovi che non siete sole.
Quindi, cosa aspettiamo?
Iniziamo! Ciao a tutti e benvenuti a un nuovo episodio di SOS Mamma, il podcast. Oggi siamo qui in compagnia di un'altra delle nostre bravissime professioniste che fa parte del nostro centro maternità online. E lei è qui per parlare con noi di un argomento molto interessante, perché anche se siamo mamme magari di bambini molto 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 piccoli, prima o poi arriveremo al punto in cui diciamo queste domande, questo argomento in generale ci toccherà da vicino. Siamo qui in compagnia di Alison. Ciao Alison, benvenuta. Grazie
Ciao, 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 ciao a tutte e grazie dell'invito.
a te di essere qua con noi. Allora, oggi parleremo di un argomento che sembra più comune per le mamme che hanno bambini un pochino più grandi, però io ricordo che era una cosa che ho iniziato ad affrontare quando i miei bimbi erano ancora abbastanza piccolini, che è e la scoperta del loro corpo. Però prima di addentrarci sull'argomento, volevo chiederti se ti va di presentarti, così chi ci sta ascoltando ti conosce un pochino meglio e poi iniziamo a chiacchierare insieme.
Va bene, allora la faccio breve, io sono una pedagogista e consulente del sonno e per chi non conoscesse la figura della pedagogista, perché ad oggi è ancora abbastanza sconosciuta, la pedagogista si occupa appunto di sostenere le famiglie per quanto riguarda l'educazione. È una professione che copre tutto il ciclo della vita, quindi sia bambini ma anche adolescenti e adulti. Io per scelta ho deciso di specializzarmi in 0-6 anni perché è proprio la mia passione. Ecco, penso che sia un mondo veramente complesso, che da tanto è una continua scoperta anche per me tutti i giorni e non finisco di sorprendermi anche adesso che di bambini ne vedo di ogni cosa, ne vedo tantissimi di bambini, ma è sempre un continuo cambiamento, il giorno non è mai uguale ed è una cosa che a me affascina tanto. E come consulente del sonno, appunto, accompagno sempre famiglie con bambini 0-6 anni nel capire come sostenere i loro bambini e come cambiare il loro clima familiare, perché penso che anche tu lo sappia benissimo, il sonno incide tantissimo poi nel riuscire a gestire bene tutte le dinamiche che ci sono in famiglia. Ecco, quindi mi occupo principalmente di questo e gestisco poi un asilo nido e una scuola dell'infanzia. Ecco, quindi tutto il mio lavoro praticamente è circondato da bambini 0-6
Esatto,
anni.
perfetto, quindi tutto gira intorno a loro. È
Sì.
bellissimo quello che hai detto perché è una continua scoperta, perché effettivamente sono delle piccole, non lo so, piccoli adulti che poi, cioè, perché comunque hanno un sacco di ogni giorno ci fanno. Escono fuori con delle cose diverse, poi immagino tu vedendone tantissimi, quindi hanno tutte le loro personalità, i loro modi di fare, quindi anche se sono così piccoli che ancora stanno crescendo, si stanno sviluppando, stanno formando il loro carattere, eccetera, però sono davvero dei piccoli mondi
Mamma mia.
e sono anche. Non è facilissimo poi, io dico sempre quando vedo le maestre, vado a prendere il mio bambino all'asilo, dico. Complimenti a voi perché io non ce la farei mai. Ne ho due e basta e avanza.
diciamo che ci vuole passione, per
Esatto,
forza,
esatto.
anche perché ogni giorno, come ti dicevo, è sempre diverso e non devi mai fare la stessa cosa. Ovviamente ci sono delle routine, tutto quello che vuoi, ma ogni
Esatto,
giorno ce n'è sempre
c'è
una,
sempre
veramente
uno.
si potrebbe scrivere un romanzo su tutto quello che succede.
E sarebbe anche un bel romanzo da leggere. Il bello è anche la questione della passione è importantissima perché loro la percepiscono tanto. Infatti, ti rendi conto quando vanno a scuola o vanno all'asilo se c'è una maestra o un insegnante che non ha questa passione, loro la percepiscono, quindi ovvio che è molto molto importante. Io ringrazio tutte voi maestre, soprattutto quelle dell'asilo, perché credo che sia davvero complicato con capricci e tutto il resto, però davvero siete, fate un lavoro meraviglioso. Adesso parliamo. Scusami.
No, assolutamente vero, confermo, per me è il lavoro più bello e sicuramente mi ha fatto capire che non ci sono, ci sono diversi linguaggi, ogni giorno, ogni bambino ha un linguaggio diverso e quindi per me questa è la cosa più affascinante in assoluto.
Esatto, sì. Allora, adesso volevamo parlare oggi di un argomento, ci sarebbero tantissimi argomenti diciamo, da trattare qua con te, perché appunto anche la tua professione, sia il fatto che tu comunque lavorando con i bambini ogni giorno vieni a contatto con tante situazioni diverse, e sia per la tua professione, però oggi abbiamo deciso di parlare di un argomento che è un po'... Non lo so, io non ne ho visti tanto, cioè non ho visto tanto, non l'ho visto trattato in tante, soprattutto sai, su Instagram ormai si parla di tutto, di più, ma questo argomento ancora mi sembra ancora che se ne debba parlare un pochino. Ed è la scoperta da parte dei nostri bimbi del loro corpo, perché non so, ma io magari ero un po' ingenua, però io ho sempre pensato che sarebbe arrivata molto dopo, nel senso, capisco che poi inizia la curiosità. Però magari, magari in certi modi l'avrei visto molto più in là, e invece visto che già da piccolissimi io ho due maschietti, quindi magari la cosa è un po' sicuramente diversa, adesso ce ne parlerai tu, ho visto che anche da piccolissimi si toccavano, erano curiosi, guardavano me, guardavano... Allora, quindi più o meno a che età, quando è che iniziano a scop voler scoprire un po' di più riguardo il loro corpo, le loro parti più intime? Perché il corpo... Parliamo non solo del il corpo, si può intendere anche, non so, le mani, gli occhi, la faccia, però parliamo anche delle parti intime, quelle che in teoria noi vengono spesso coperte perché siamo sempre vestiti.
Certo.
Quindi quando è che più o meno inizia questa curiosità?
Allora, ti do ragione sul fatto che questo argomento è poco trattato, perché sembra quasi anche un po' un tabù, perché più che altro, più che per i bambini, la difficoltà è per le famiglie che non sanno come comportarsi di
Esatto.
fronte al fatto che i bambini si toccano, oppure che sono proprio curiosi di vedere gli altri bambini o le altre bambine. E in realtà la scoperta è una cosa abbastanza naturale, siamo noi che con occhio d'adulto ci mettiamo un po' di malizia, interpretando male certi comportamenti, come loro scoprono le loro mani, la loro bocca e i loro piedi, poi alla fine scoprono anche le loro parti più intime. Di solito comunque questa scoperta viene. Questo interesse, questa curiosità maggiore verso le parti intime comincia verso i 4 anni. Quindi, come dicevi tu, l'aspettativa è quella che in realtà questa curiosità nasca probabilmente nell'adolescenza. In realtà già a 4 anni cominciamo a vedere dei bambini che cominciano a toccarsi o comunque guardare la mamma, guardare il papà, cercare anche di fare delle domande, perché in questa età cominciano a domandarsi anche da dove vengono i bambini e quindi tutte questi atteggiamenti o domande che potrebbero agli occhi degli adulti essere un po' scomode anche a cui rispondere. In realtà dobbiamo più che altro cercare di naturalizzare queste domande perché fatte dai bambini sono anche abbastanza innocenti, dettate solo dal fatto che ci vedono come figura di riferimento e quindi la prima persona a cui vanno anche a fare determinate domande sono per forza mamma e papà. Ecco, quindi io dico sempre, giocare d'anticipo aiuta, nel senso che prima di tutto devono essere pronti i genitori. al fatto che già a 4 anni potrebbero arrivare queste domande, potrebbero vedere appunto la curiosità del proprio bambino nei confronti anche del vedere gli amichetti senza pantaloni o senza mutande, e lo vediamo anche un po' nel gioco, in questa età che cominciano a fare quei giochi mamma, papà, giochiamo a far sì che io sono la mamma, io sono il papà, tu vieni nel letto con me, dormiamo insieme, quindi cominciano un po' tramite il gioco a portare anche tutte le curiosità che in realtà loro hanno, anche il fatto del parto di per sé, da dove escono i bambini, quindi vedi anche bambine o anche maschietti che si mettono proprio qualcosa dentro la pancia, perché sono tutte domande che loro si fanno, e poi sta a noi adulti accoglierle e non spaventarci. Sono domande innocenti, non c'è malizia anche
Certo.
nel loro sentire dire certe parole delle parti intime, il pene, la vagina, più che altro siamo noi che diamo i nomignoli, perché per noi è un fatto un po' di vergogna, però è giusto anche dare il nome alle loro parti, come loro sanno che la bocca è la bocca e quella è e non ha nomignoli, o comunque c'è la boccuccia e questa è l'altra, stessa cosa per le parti intime. Ecco, quindi giocare d'anticipo aiuta sempre, perché nel momento in cui il bambino arriva anche a domandarci come mai a me manca una parte, la bambina che si accorge di non avere il pene ed è anche preoccupata nel non vedere questa parte del corpo, lo domanda la mamma o lo domanda il papà. In questo caso, se noi ci spaventiamo di questa domanda, cosa potrebbe pensare una bambina o un bambino? Quindi il
Certo.
fatto che ritrovi nella figura della mamma o del papà comunque una sicurezza anche nell'accogliere questo tipo di curiosità è fondamentale.
Certo, quindi tu dici proprio non, perché spesso è vero, noi diciamo i nomignoli, non vogliamo dire le parti come si chiamano di per sé. Poi mi faceva sorridere anche quando parlavi della gravidanza, dove arrivano i bambini. Quando io ero incinta, mio figlio aveva poco meno di 3 anni, stava per compiere sì, dopo poco avrebbe compiuto 3 anni, e mi chiede come mai, cosa, cioè io avevo il fratellino nella pancia, ma me l'ero mangiato, no? E gli ho detto no, però ovviamente a 2 anni e mezzo non è che potevo raccontare tutta la storia, neanche la storia, cioè probabilmente io avevo, magari avrebbe anche capito, non lo so. Però ho cercato un po' così di raccontare, allora ho detto, allora lui mi chiese, allora anch'io posso avere un bambino? E io gli dissi, no, sono le femminucce, le donne che fanno i bambini. Ah, allora una mia amica, sicuramente la mia amica all'asilo, allora lei è incinta probabilmente, sicuramente ha un bambino in pancia anche lei. Ho detto, no, 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 non dire niente, non andare in giro a dire niente. Sono domande che fanno sorridere, però... Ovviamente anche lì la parte dell'educazione sessuale, quello poi forse è un altro argomento che potremmo trattare, è interessante per come affrontarlo, perché ovviamente io dicevo 2 anni e mezzo, non sto a raccontare tutta la parte, però gli ho detto no, la mamma, papà, eccetera. Comunque fanno
Ecco.
sorridere perché sono effettivamente sono domande innocenti. Poi anche quando tu dicevi giocano fra di loro. E mio figlio appunto ha iniziato a scoprire e a voler vedere anche gli altri come erano fatti, però per me era no, no, non, cioè, non so, io se, ovviamente tu dici la malizia gliela danno gli adulti, non ce l'hanno i bambini, quindi quando giocano noi non dobbiamo stare lì a spaventarci, giocano in modo innocente, giusto?
Allora, senza ombra di dubbio, loro giocano in modo innocente tra di loro, perché non possono avere la malizia nel voler fare qualcosa in più. Però comunque è anche giusto, come dicevi anche tu, dare un confine, nel senso c'è anche la sfera della privacy, quindi ok, ci sta la curiosità, ci sta anche il fatto che il bambino si tocchi, però poi sta a noi definire anche una guida nei loro confronti, magari impedire di non toccarsi, no, perché comunque loro devono avere una confidenza del loro corpo, devono capire che tutto il loro corpo porta, è positivo, non c'è una parte che è sbagliata in loro, quindi il tutte le loro risorse anche, perché anche è un mezzo, no? È un mezzo da cui si fa la pipì, quindi sono parti comunque che fanno parte di loro e devono imparare anche a accettarle. E le bambine potrebbero essere anche invidiosi di vedere anche i maschietti che fanno la pipì in piedi, perché capita anche a scuola che magari il femminuccio è incuriosito e dicono: ma come, io mi devo sedere per fare la pipì, il maschietto è in piedi. Quindi pensiamo quante domande si fanno tra loro. Il fatto che poi un bambino venga anche a chiederci e farci le domande è anche lì un punto a favore nostro, nel senso che i bambini quando domandano al genitore o a una figura di riferimento e lo spiegano in maniera esplicita, spiegano un racconto, fanno queste domande, significa che comunque ci stanno dando tanta fiducia e quindi d'altro canto noi dobbiamo dare fiducia a loro. Ci sono modi, ci sono età, quindi come dicevi tu, un bambino di 2 anni. Non andrò a raccontare come nascono i bambini nella stessa maniera in cui lo racconterò a un adolescente. E anche in questo ci sono diversi libri che possono accompagnarci perché dalle parole comunque i bambini percepiscono qualcosa, ma non del tutto. Le immagini possono aiutare tantissimo nel comprendere effettivamente, per esempio, da dove nascono i bambini, no? Quindi il fatto di vedere un bambino proprio dentro la pancia della mamma, un racconto anche semplice, perché se diventa un racconto tanto lungo, come noi adulti, a un certo punto ci stanchiamo, se è troppo lungo. Stessa cosa i bambini, pensiamo più piccoli, la loro capacità di ascolto comunque è più ridotta e quindi dipende dall'età anche cercare di accompagnarli in un modo piuttosto che nell'altro. Non ci spaventiamo e cerchiamo di comunque tenere attenzione e far passare il messaggio anche del rispetto che devono avere tra di loro, perché deve essere anche una consapevolezza, c'è cioè comunque un limite a tutto, perché se noi non offriamo anche certi atteggiamenti, ovviamente per loro saranno concessi sempre. Quindi magari ci sono dei momenti in cui si può fare il gioco, se va oltre il limite perché magari la compagna non accetta, non vuole fare quel gioco, allora dobbiamo rispettare quel momento. Ecco, quindi è
Certo.
tutto da basare anche in base alle nostre osservazioni, però è un tabù ed è difficile da affrontare, più che altro
Esatto.
perché noi proviamo timidezza, vergogna, non sappiamo neanche bene le parole giuste o come potrebbero coglierlo loro,
Certo.
ma fa
E
parte del ciclo della vita, della
esatto.
curiosità.
No, il bello è questo perché bisogna comunque io mi sono sempre, cioè poi volevo è un'altra domanda che mi era venuta in mente, che comunque vedendo mio figlio che anche da piccolo, cioè i due, entrambi si toccano il pisellino, no? Pisellino. Sono lì che si toccano, anche magari mentre guardano la TV, cioè una cosa che forse i maschi lo fanno, non so, sembra una cosa che fanno di più, non lo so. Ed era anche l'idea del non voler passare questo pudore a loro, cioè nel senso di capire che comunque esiste ovviamente, non è che puoi andare in giro in classe, ti tocchi, vai in giro, però neanche vederla come oddio, una cosa sbagliata, cioè essere in modo, cioè come ci si può, tipo tu appunto ci stavi dando appunto dei consigli su libri e immagini. E anche le parole che dobbiamo usare, dobbiamo stare attenti anche a non far trasmettere, come dire, quello che stai facendo è sbagliato al 100% o non si fa o non ti devi. Invece cercare in qualche modo di utilizzare delle parole per dire ok, ci sono dei momenti in cui tu puoi esplorare il tuo corpo e dei momenti in cui è meglio non farlo, giusto?
Certo, come facevi l'esempio tu, no? Che magari hai notato questo atteggiamento del fatto di toccare le proprie parti intime mentre guardavano la TV. In realtà dobbiamo pensarlo che nella scoperta comunque c'è una parte anche di piacere, piacere positivo, senza malizia, senza niente. Magari in quelle occasioni lì, visto che c'è la curiosità del toccarsi perché vogliono conoscersi, l'alternativa potrebbe essere cogliere proprio questo momento con: ok, ho capito che sei interessato a conoscerti ancora di più, cosa ne dici se guardiamo un libretto? Però ce l'abbiamo già, perché abbiamo già magari osservato questo tipo di atteggiamenti, e allora offriamo l'alternativa, no? Quindi la possibilità di parlarne apertamente con mamma o con papà, di potervi ritagliare quel momento di qualità che per lui o per lei è un momento importantissimo perché voi siete le figure di riferimento prima di tutto, prima di tutti gli altri, siete veramente all'apice della loro piramide e si sentono accolti e quindi per loro quel momento lì di qualità vengono risposte tutte le loro domande e quindi diventa anche un momento in cui la curiosità è riuscita a esaurirsi. Poi quella lì sarà per loro la parte più importante, il loro mantra, no? Quindi, ok, io mi sono fatta tutte delle domande, la mamma e il papà mi hanno risposto e tutti e due mi hanno dato le stesse risposte, perché ecco, questo è un altro aspetto importante. Quindi, prima di cominciare questo tipo di argomento col bambino, è importante che sia mamma che papà siano allineati, perché se mamma dice una cosa e mi accoglie nel rispondermi alle domande un po' scomode per noi adulte, però. Il papà invece no, il papà dice no, no, guarda che è sbagliato quello che hai sentito o altro, il bambino va in confusione. Quindi prima di tutto, come dicevo prima, giocare d'anticipo, mettervi d'accordo in modo tale che il bambino possa cogliere in voi la stessa linea, perché altrimenti se la mamma mi ha detto una cosa, il papà me ne ha detto un'altra, allora io cosa faccio come bambino? Vado a chiederla alla maestra, vado a chiederlo al mio amichetto, vado a chiederla alla mamma del mio amichetto e si scatena tutto un ciclo di domande ad altre persone che magari rispondono tutte in maniera diversa e poi il bambino
Certo.
si ritrova a mettere tutto insieme a fare le sue interpretazioni.
E va in confusione poi.
Esatto.
Alison, c'è una differenza fra i bambini, i maschietti e le femminucce nel voler esplorare il proprio corpo? Chi è che c'è uno che inizia prima? Cioè, io dico, non so, i maschietti perché è un po' più evidente, nel senso, però magari non avendo figlie femmine e non ricordandomi io quando ero piccola, come è iniziato? Ma
Certo.
esiste una differenza fra i due sessi?
Allora, no, non esiste. Più che altro fa parte un po' dei filtri che vengono messi in famiglia, quindi dipende anche dal temperamento del bambino o della bambina di per sé. Cioè, lo vediamo, ci sono delle bambine che sono più estroverse, bambini che sono più timidi, quindi dipende tanto dal carattere, dalla curiosità. Ci sono magari bambini che cominciano presto e bambini che cominciano un po' più tardi perché magari sono concentrati più sull'apprendere qualcos'altro e arriva dopo l'esplorazione delle parti intime. Quindi non c'è un'età per i maschietti o per le femminucce, dipende tanto dal
Dalla
loro carattere,
personalità.
dalla personalità. Esatto. E
Perfetto,
anche dal
ok.
fatto dall'ambiente in cui vivono.
Certo.
Perché se una volta si sono toccati o hanno fatto un certo tipo di gioco, hanno espresso un certo tipo di curiosità ed è stato subito limitato, si è scatenato il putiferio a casa, loro cercheranno di evitare questi
Certo.
momenti.
Ecco, questo è interessantissimo, quindi cerchiamo di assecondarle in qualche modo. Ovviamente, come dicevi tu, ci sono sempre delle situazioni, dei quando, dei luoghi dove poterlo fare, però di non bloccarli alla scoperta in qualche modo.
Sicuramente un consiglio sempre non bloccare, perché se fa parte del loro e già che si sentano tranquilli nel farci queste domande, per noi dovrebbe essere anche un indice del fatto che stiamo facendo un buon lavoro. Stiamo
Certo.
facendo un buon lavoro, loro si fidano di noi, sono sicuri anche nel farci queste domande e la prima persona a cui si rivolgeranno siamo noi.
Certo.
Quindi accogliere sempre e essere pronti anche mentalmente ed emotivamente a gestire questi momenti che mettono più in difficoltà noi.
Giocare d'anticipo, come dicevi
Sì,
prima.
sì, sì.
Un'altra domanda volevo chiederti. Era una cosa abbastanza che a me premeva molto, no? Perché poi si sente un po' di tutto e di più in giro, però era quello di far capire a mio figlio che, ai miei figli ovviamente, però ho iniziato col più grande, che il suo corpo è suo, che va bene se, per esempio, non lo so, la mamma lo pulisce, la nonna lo pulisce, però ci sono persone che non dovrebbero toccarlo. E soprattutto lui deve cercare di fargli capire che deve imparare a dire il corpo è mio, se io non voglio che tu mi tocchi, è un no. Come possiamo affrontare questo argomento? Perché io non credo di essere riuscita a fargli capire il perché cercavo di spiegargli questo.
Ok, allora sicuramente bisogna cogliere il momento in modo tale che sia molto più concreto, perché se diciamo al bambino io mamma ti posso toccare, papà ti può toccare, ti può pulire, però gli altri no, per lui è un po' generalizzato. E poi perché? Perché degli adulti in teoria bisognerebbe, fra virgolette, fidarsi, no? Quindi con la loro innocenza. E colgono questo messaggio e si domandano ancora di più. Però è giusto comunque continuare a verbalizzare innanzitutto, quindi accompagnare il bambino al fatto che appunto c'è un limite, come ti dicevo prima, il limite è comunque importante, fa parte della privacy, e anche capire che i no non sono soltanto nel toccare il proprio corpo, il no sono fondamentali anche nel gioco, nel quando un compagno mi
Certo.
fa male, quindi il valore del no di per sé va valorizzato tutti i giorni, e in modo
Giusto.
tale che nel momento in cui ci sia un no da parte sua, perché proprio gli dà fastidio essere toccato anche soltanto da una sua compagna o un suo compagno, il no per lui sia un punto di forza. È giusto sapere dire di no, e quindi il nostro compito è quello di aiutare il bambino a dire di no in tante situazioni, in modo tale che nella sua testa lui sappia che prima di tutto il no per lui è una possibilità ed è una risorsa importante, che sia nel gioco, che sia nel mangiare, quindi nel dire ok, no, basta, sono a posto così, ma anche nel farsi toccare, perché anche soltanto una stretta di mano. Cioè, per assurdo che sembra banale, però ci sono bambini che magari si sentono un po' più timidi e si nascondono sotto vicino ai genitori perché per loro è già troppa confidenza, è già dare troppa confidenza. Quindi poi le parti ancora più mite, quindi sono quelle coperte, sono ancora più meno esposte e sono ancora più private. Quindi se vogliamo intanto cominciare ad approcciarci a qualcun altro, iniziamo dalle mani, che sono quelle che vedono tutti i giorni, che le mani sono la prima porta verso il mondo, quindi deve passare quel messaggionino ai bambini. Quindi se vuoi conoscere qualcuno, innanzitutto cominciamo da una carezza, da una stretta di mano, anche con i compagni, in modo tale che comincino anche a capire il rispetto nei confronti degli altri, però mettendolo anche dall'altra parte, se poi il tuo compagno ti dice di no, mi raccomando, fermati, il no è un
Certo,
campanellino.
il no è un no,
Il
però
no, no.
comunque se facciamo la differenza, cioè comunque noi siamo abituati anche in una società che dare una stretta di mano, anche se non vogliamo farla, a volte è semplicemente un piacere di conoscerti, sai, crescendo
Certo.
poi diventa una cosa abbastanza formale, eccetera. Forse quello che a me, non lo so, forse a me, magari anche a tante altre mamme, siccome c'è sempre un po' la paura di cose che possano succedere, se ne sono sentite di tutti i colori, no? Parliamo anche di cose abbastanza importanti come abusi, eccetera, da parte di estranei o da parte di gente che magari i bambini conoscono già. In che modo possiamo far capire che comunque, senza però farlo diventare una roba, come posso dire, una roba estremamente pesante per un bambino, però far capire che comunque una cosa è se una persona ti tocca una mano, una cosa è se va a toccarti nelle tue parti intime, che comunque sono, che per un bambino, come dicevi tu, per un bambino non hanno nessun altro significato, è semplicemente una parte del loro corpo, ma per un adulto purtroppo sì. Come possiamo, e anche per far capire loro che, ok, se qualcuno ha fatto una cosa che per te era sbagliata, dovresti essere in grado di venircela a dire, no? Sentirti non sbagliato, cioè, non lo so, perché io penso di che a volte i bambini sentano che sia possano, magari non piccoli piccoli, ma un po' poi crescendo, se succedono situazioni un po' scomode come queste, possono sentire che siano stati loro quelli sbagliati e non aprirsi. Quindi in che modo possiamo affrontare, se esiste un modo, in qualche modo?
Allora, sicuramente è un tema veramente importante e delicato, e una cosa che possiamo senz'altro fare è quello concretamente di far capire ai bambini che le parti intime sono quelle più coperte, quindi quelle che fanno parte del loro e che servono in determinati momenti. Quindi anche soltanto il verbalizzare durante la mattinata quando si stanno vestendo. Bene, adesso mettiamo le mutande, mettiamo i pantaloni, mettiamo anche la maglietta, mi raccomando, e vedi che appunto le tue parti intime qua sono al sicuro, sono coperte, che appunto servono per fare la pipì, ma perché prima c'è tutto un accompagnamento che si va a fare, no? Quindi nel momento in cui il bambino comincia ad avere questo tipo di interesse, noi lo accompagniamo per fargli capire la funzione delle parti, no? Quindi anche soltanto l'accogliere questa cosa, poi il bambino riesce a vedere in una maniera diversa quella parte lì, perché altrimenti se noi non facciamo da filtro di informazioni ne vedono veramente tante, anche soltanto l'esposizione in TV, o anche soltanto sentire la radio, sentire qualcos'altro, e quindi la curiosità nasce comunque a prescindere, anche soltanto a vedere le persone che camminano per strada e si tengono le mano o che si danno un bacio, la curiosità nasce, quindi sta a noi cominciare step by step a giocare d'anticipo, al verbalizzare nel momento in cui cominciano ad essere curiosi al fatto che le loro parti sono più coperte, quindi che vanno esposte soltanto quando vanno in bagno, quindi quando occorre fare la pipì o la cacca con la mamma, il papà o con la maestra, perché poi non servono più per fare altro. Quindi intanto con i bambini piccoli questo in modo tale che loro realmente si rendano conto che effettivamente però le parti intime sono molto più coperte rispetto alle altre parti, perché dall'altra parte le braccia sono scoperte perché abbiamo anche le manichette corte, abbiamo le maniche lunghe che poi tiriamo su quando abbiamo caldo, invece quelle parti lì rimangono sempre coperte. Ecco,
Certo,
quindi
quindi
questo potrebbe
che ci
essere. Sì.
arrivino un po' anche un pochino capiscano loro, senza spaventarli, perché non vogliamo neanche che escano fuori terrorizzati questi bambini, poverini. Però certo, giusto, quindi piano piano che loro stessi inizino a capire, ok, c'è un motivo per cui io vado in giro con le mutandine e sono coperto, eccetera. Quindi giustamente è un modo delicato per far capire loro che c'è un motivo, non c'è da vergognarsi, però è così.
Sì, esatto.
Benissimo.
Come loro hanno le loro parti intime, anche mamma e papà ce le hanno, quindi
Certo.
anche mamma e papà mettono le mutande, i
Cioè, meno
pantaloni, coprono
male.
le loro parti intime, anche perché le risposte ai bambini bastano fino a un certo punto, poi nella loro testa comunque elaborano le nostre
Esatto, sì,
parole.
fanno i loro film mentali. Ok. Perfetto, no, va benissimo, Alison. Ok, adesso mi preparerò un po' meglio perché comunque il mio bambino di 3 anni inizia già a fare domande e quindi è importante che le risposte siano giuste o comunque che siano, non dico giuste, forse non esiste un giusto o sbagliato, però che siano anche adatte a loro e che non li terrorizziamo, insomma. C'è
Certo,
qualcosa?
un consiglio che posso darvi
Certo.
è magari provate nel momento in cui capite che c'è appunto un interesse da parte del bambino nel saperne di più, cominciate a sfogliare qualche libro che potrebbe
Esatto.
supportarvi,
Questo.
perché voi dovete sentirvi innanzitutto voi tranquille o tranquilli nel leggere questi libri. E i bambini comunque è come se avessero anche un po' un sesto senso, se noi siamo tesi, se noi ci vergogniamo lo sentono subito.
Certo.
Quindi questo è un altro piccolo
Quindi
suggerimento.
perfetto, va benissimo. Infatti volevo chiederti, prima di lasciarci, c'è qualcos'altro che volevi lasciare ai nostri, alle mamme, ai papà che stanno ascoltando?
Allora, come vi ho detto prima e continuerò a ripeterlo, giocare d'anticipo. Sapete che non c'è un momento giusto, non c'è un momento sbagliato in cui nascano queste domande, però che ci sia è una sicurezza, che ci sia il momento in cui cominceranno a esplorare o comunque a domandarsi queste cose. Quindi prima di tutto magari anche confrontarsi tra genitori, ecco, per modo tale da mettere una linea coerente ed essere pronti poi nel parlare al bambino. Non servono troppe parole, per me al bambino non servono chiacchierate lunghe perché altrimenti non, a un certo punto non ci ascoltano neanche più.
S'annoia.
Esatto, servono poche parole ma chiare. poche immagini, libretti corti ma chiari, in modo tale che la loro curiosità possa trovare risposta in noi prima di tutto. Quindi se noi riusciamo ad accogliere, prima di tutto essere pronti nell'accogliere queste domande o queste possibilità, poi per noi genitori sarà un punto di forza e per il bambino poi sarà una sicurezza nel fatto che quando avrà bisogno comunque di mamma e papà di per sé. O in qualsiasi momento avrà bisogno, prima di tutto può rivolgersi a mamma e papà perché mamma e papà rispondono sempre. Ecco,
Certo, bellissimo.
loro devono avere questa sicurezza che se hanno dei dubbi, perplessità, mamma e papà rispondono sempre. Quindi, prima di tutto lo dico a loro perché mi fido di più di loro
Certo.
e saranno le prime persone a cui andrò.
Bellissimo. Sì, in generale, poi per ogni cosa è questo quello che noi genitori vogliamo. Grazie mille, Alison. È stato bello
Grazie a voi,
chiacchierare con
grazie a
te.
te.
Dove ti possiamo trovare? Dove
Su
possiamo...
Instagram e su
Perfetto.
Facebook cercando Pedagogiagram.
Perfetto, io metterò comunque il link nelle note dell'episodio e in più Alison è una delle nostre professioniste nel nostro centro maternità online. Potete contattarci, potete andarla a trovare anche nel nostro centro, fa parte del nostro team. Siamo veramente molto molto felici di averti con noi, Alison. Grazie per aver accettato
Grazie.
e spero che sia l'inizio di una bellissima avventura. E in bocca al lupo per tutte, grazie
Ne
ancora
sono
per essere
certa. Grazie a tutte.
qui. Grazie e alla prossima.
Grazie per aver ascoltato SOS Mamma.
Se la puntata ti è piaciuta, ti invitiamo a iscriverti al podcast per non perderti le prossime puntate.
Seguici su Instagram, dove siamo sempre disponibili per rispondere a qualsiasi domanda.
E ricordati che la mamma perfetta non esiste.
Ma tu sei perfetta per i tuoi figli.
Alla prossima puntata!